Buonasera, invito tutti i consiglieri a prendere posto, la cittadina ad accomodarsi nei posti a loro riservati, che a breve inizieremo con l'appello. Grazie, rinnovo l'invito a prendere posizione da parte dei consiglieri, che così possiamo iniziare con l'appello, per cortesia. Diamo inizio, scusate, per cortesia vorrei dare inizio all'appello. L'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Le Gramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 29 presenti, la seduta è valida.
Bene, grazie a tutti, grazie ai consiglieri e ai cittadini presenti. Abbiamo dei cittadini iscritti a parlare, invito quindi la signora Giuseppina Vercesi ad accomodarsi al primo posto qua. Si prepara intanto la signora Lo Consolo. Prego.
Sì, io volevo fare un intervento a proposito della delibera sui progetti scolastici, che mi risulta sia stata per fortuna stralciata, perché ritengo che dal punto di vista della istruzione pubblica ci siano tutte le indicazioni che servono agli insegnanti per fare dei progetti che siano adeguati ai bisogni dei ragazzi e dei genitori, delle famiglie all'interno del territorio. Quindi il PTOF viene presentato sempre in tempo e chi non condivide i progetti che vengono presentati nel PTOF è libero di scegliere un'altra scuola. Peraltro, da insegnante, vorrei sottolineare che l'aspetto più importante nella corresponsabilità educativa è la fiducia reciproca fra genitori e insegnanti. Se manca la fiducia, quindi qualcuno ritiene di dover andare a visionare, verificare prima, partecipare a incontri, eccetera, manca l'elemento fondamentale della corresponsabilità educativa. L'altra cosa è che se si parla soprattutto di ragazzini, preadolescenti o bambini grandi, è importante anche dare a loro degli spazi all'interno, soprattutto dell'istituzione scolastica, in cui non subiscano il controllo dei genitori. I ragazzini nel loro momento della crescita hanno anche bisogno di spazi senza i genitori ed è giusto che la scuola pubblica offra questi spazi ai ragazzini. Quindi sono contenta se questa delibera è stata stralciata e spero che non venga più riproposta. Grazie.
Grazie, prego la signora Loconsola. Loconsolo, si prepara intanto la signora Sara Costello.
Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, alle consigliere, al presidente, alla giunta. A proposito della delibera sui progetti scolastici che avrebbe dovuto essere approvata stasera, gradirei conoscere e chiederei la cortesia di una risposta scritta all'indirizzo che indicherò sotto, per quale motivo è stata stralciata. Posso ipotizzare che la delibera non avesse i requisiti per essere conforme, considerati i pesanti sconfinamenti nelle prerogative e nell'autonomia delle scuole stesse, il sospetto è fondato. Se invece mi sbagliassi e si fosse deciso un passo indietro definitivo, non potrei che esprimere la mia soddisfazione per aver finalmente visto riconosciuto da voi un limite all'attività. Un limite all'attività che il municipio pensa di poter svolgere contro le scuole della zona. In caso invece che si voglia proseguire su questa strada, come cittadina mi domando, può essere imposto ad una scuola un regolamento così complesso che preveda addirittura la possibilità per i genitori di assistere alle lezioni? È giusto che il municipio si intrometta in modo così pesante nelle scelte didattiche delle scuole? Che grazie alla Costituzione e alla legge sull'autonomia scolastica dovrebbero essere tutelate nelle loro prerogative di libertà didattica e di autonomia, alla fine succederà, in caso di approvazione di una delibera simile a quella che abbiamo avuto modo di leggere nei giorni scorsi, che le scuole procederanno come meglio credono, grazie alle garanzie che la Costituzione e la legge italiana prevede per esse, semplicemente utilizzando le proprie risorse economiche e non ottenendo fondi dal municipio. Ma un assessore, una giunta, un municipio non fanno erogazioni liberali di fondi personali. Il municipio distribuisce sul territorio fondi che derivano dalle tasse pagate da noi cittadini. Quindi non può e non deve, a mio parere, istituire appositamente criteri che di fatto scoraggino le scuole dal farne richiesta. Auspico che da oggi in avanti si cerchi una strada per sanare lo strappo che si sta creando tra il municipio e le scuole del territorio. Si tornino ad ascoltare i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori che ormai disertano le commissioni di questo municipio. Si torni a tutelare l'immagine della scuola pubblica della zona. contrariamente a quanto è stato fatto in questi mesi, in cui si sono visti assessori denigrare a mezzo stampa sui social un istituto comprensivo pubblico. Si torni ad occuparsi di edilizia scolastica, convocando commissioni in cui si dia conto dello stato di fatto dei cantieri in corso, in cui si riprenda in esame il caso della scuola secondaria Pavoni, altro esempio non proprio positivo della politica di questa amministrazione. In buona sostanza si smetta di inseguire integralismi e fanatismi e si ascolti il mondo della scuola, che è fatto di dirigenti scolastici, insegnanti, lavoratori, studenti e genitori che meritano rispetto e considerazione per quello che fanno ogni giorno. Grazie dell'attenzione e del silenzio con cui il mio intervento è stato accolto.
Grazie a lei. Prego, si prepari anche la signora Castellani.
Funziona? Allora, io sono Sara Costello del Giardino degli Aromi e faccio riferimento a quanto riguarda l'area dell'ex Purpieto o area interessata dall'edificazione per quanto riguarda il PGT, cioè l'AFMU 14D. Quest'area è un'area che si trova tra via Lita Modignani, via Bovisatta e via Schietta, ed è un'area che storicamente è sempre stata agricola. Quindi nel 2013, 2012, 2013 sono state raccolte 23.000 firme per chiedere che quest'area rimanga quello che è, cioè un parco, visto che sono presenti più di 1.000 alberi, e che venga tutelata verde. In questo momento le amministrazioni non si stanno occupando di quest'area, e parlo di amministrazioni al plurale perché la proprietà è proprietà di Città Metropolitana e l'area incide nel municipio di Zona 9 e nel comune di Milano, perché sinceramente dal nostro punto di vista quest'area potrebbe essere un parco di fatto con il semplice sfalcio dell'erba da parte dell'amministrazione comunale, perché appunto ci sono già 1.000 alberi, ha un valore naturalistico che è stato mappato attraverso un lavoro con naturalisti e agronomi fatto in concerto con il Parco Nord, e in questo momento chiedo al Consiglio di zona di appoggiare quella che è stata la nostra osservazione richiesta al Comune di Milano, chiedendo che l'area venga stralciata dall'AFU 14B e diventi a verde. Quindi dal nostro punto di vista il problema attuale è semplicemente che non viene fatta la manutenzione del verde. Nel momento in cui viene fatta la manutenzione del verde, quest'area è di fatto un parco e può essere fruito dai cittadini. Sottolineo anche che noi, come Associazione Il Giardino degli Aromi, abbiamo fatto un grosso lavoro di ripulizia non meno di 2 settimane fa, portando via tutta quella che era la monnezza presente e sostituendoci di fatto a quello che è il presidio delle istituzioni. Quindi per noi sarebbe molto importante un segno da parte di questa municipalità che appoggi quelle che sono le osservazioni proposte. Adesso le deposito in allegato alla richiesta, e quindi se voi ritenete di appoggiare questa nostra richiesta, per noi sarebbe molto importante. Tra l'altro questa richiesta è correlata da una lettera firmata dai dirigenti del Parco Nord,
per
perché
cortesia.
Anche loro ritengono che quest'area abbia un valore naturalistico e che possa essere connessa all'area del Parco Nord attraverso una connessione verde.
Grazie. Prego, si accomodi.
Buonasera. Leggo un comunicato del circolo Restiamo Umani del Municipio 9 di Sinistra Italiana. In riferimento alla delibera fortunatamente stralciata rispetto alla scuola Verga. Interveniamo in questo dibattito per ribadire un concetto che riteniamo tanto semplice quanto cruciale al fine di realizzare l'obiettivo di una società giusta ed equa. Sul nostro territorio, il Municipio 9, sono numerosi i progetti e le associazioni che mettono quotidianamente in pratica un fondamentale lavoro di coesione sociale, come per esempio le scuole d'italiano o i progetti per disabili. Nei fatti, sopperendo alle profonde e gravi lacune istituzionali in una realtà fatta di persone sempre più povere e sole. Siamo quindi convinti che le amministrazioni debbano aiutare e coadiuvare queste realtà. Invece, abbiamo dovuto constatare che l'iniziativa politica della maggioranza del Municipio 9 è andata in direzione opposta, colpendo un regolare progetto approvato dalla scuola media Verga per fini meramente propagandistici ed elettorali sulla pelle dei nostri figli. Quindi, come Sinistra Italiana e anche come Liberi e Uguali di Zona 9, vigileremo perché questi progetti continuino ad avere luce e vengano sostenuti dall'amministrazione, e continueremo a batterci contro chiunque porti avanti politiche discriminatorie e volte all'esclusione sociale, come abbiamo fatto anche verso il decreto Minniti Orlando, che invece di colpire la povertà sembra volersi accanire sugli ultimi. Grazie dell'attenzione.
Grazie, non abbiamo altri cittadini iscritti a parlare. Quindi diamo la parola ai consiglieri. Prego, capogruppo Meccone, a lei la parola.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, vorrei leggere quanto ho ricevuto dalla Direzione Centrale Municipi, a cui avevo inviato il testo della delibera di giunta trattata dalla Commissione Educazione di questo municipio. L'ho inviato per due ragioni. Uno, durante questa commissione mi è stato impedito di esprimere pienamente il mio pensiero e sono stata interrotta, e non mi è stato permesso di, a me come ad altri consiglieri, di ottenere ascolto quando si diceva che quelle linee di indirizzo non erano conformi a quelli che sono i compiti del municipio. Quindi, oltre a un dissenso politico, c'era un dissenso, voleva far notare, rilevare ai commissari, che questa delibera era lesiva dell'autonomia scolastica. Non è stato accolto questa indicazione che veniva da noi consiglieri, non si è voluto discutere nel merito, quindi ho pensato che fosse giusto chiedere alla Direzione Centrale Municipi parere. Questa è la risposta, leggo la risposta che ho avuto, che credo abbia ricevuto anche il dottor Novaga, perché mi è stato riferito nella mail che veniva inviata anche a lei. Allora, gentilissima consigliera Melone, riscontro la sua nota del 1° dicembre scorso, rilevando prima di tutto che la proposta in oggetto riguarda di fatto il tema dell'erogazione di contributi da parte del municipio, anche se, trattandosi di contributi alla scuola, potrebbe essere suscettibile di creare equivoci. Con questa proposta, infatti, il Consiglio di Municipio è chiamato ad approvare alcuni indirizzi integrativi rispetto a quelli già approvati con una precedente deliberazione del Consiglio Municipale numero 39 del 22 dicembre 2016, relativi all'erogazione di contributi di sostegni economici. La materia è di competenza consiliare ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera 1 del Regolamento dei Municipi, e pertanto, sotto il profilo della materia trattata, non si ravvisa un'interferenza con l'autonomia scolastica, che resta garantita e rispettata. In particolare, al punto 1 del dispositivo, la delibera prevede l'erogazione dei contributi a favore di iniziative che le scuole, se lo riterranno, potranno realizzare, tenendo presente alcune tematiche che il municipio, nelle sue prerogative di autonomia e di indirizzo, propone, quali la promozione della parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere, eccetera, tra l'altro in attuazione a specifiche disposizioni di legge. Al punto 2, la decisione è quella di adottare un criterio preferenziale del riconoscimento dei contributi, esprimendo favore per i progetti a contenuto educativo didattico e per i corsi di formazione e aggiornamento per educatrici e docenti che hanno ad oggetto specifici temi, quali le pari opportunità, l'educazione alla legalità, il superamento delle discriminazioni, eccetera. Si tratta quindi di indirizzi e orientamenti di tipo squisitamente politico, che il Consiglio può liberamente adottare. Il punto 3 del dispositivo, infine, precisa la volontà del Consiglio tesa a voler favorire l'iniziativa sopra ricordata, tenendo presente in buona sostanza il coinvolgimento, il consenso informato dei genitori. In realtà il punto 3 contiene anche aspetti e indicazioni operative di dettaglio che non rientrano nelle specifiche competenze consiliari e che rischiano anche di interferire con l'autonomia organizzativa della scuola. Come detto sopra, infatti, il Consiglio di Municipio, in base al regolamento che ne disciplina le funzioni, dovrebbe limitarsi a delineare gli indirizzi per l'erogazione dei contributi, mentre la proposta di deliberazione arriva anche a indicare termini e circostanze di iniziative che sono peraltro organizzate in piena autonomia dalle scuole stesse. Si ritiene quindi che al punto 3 del dispositivo possa essere opportunamente rivisto, limitando la volontà consiliare alla definizione degli indirizzi per l'erogazione dei contributi, lasciando all'autonomia organizzativa della scuola l'individuazione delle modalità ritenute più opportune per il coinvolgimento attivo delle famiglie e il consenso informato dei genitori. Queste considerazioni, con particolare riferimento agli aspetti critici sopra rilevati, saranno comunicate anche al direttore di municipio, dottor Andrea Novaga, affinché siano tenute in debita considerazione nell'iter procedurale per la definizione della proposta di deliberazione. Un cordiale saluto, Federico Bordogna. Quindi questo è il parere ricevuto che è stato
grazie,
ricevuto anche
Melone.
Dagli uffici. Mi faccio finire.
Sì, sì, dico, grazie capogruppo Melone, la invito a chiudere.
Certo, sto chiudendo, se mi permette. Quindi io mi auspico che diciamo questo parere sia tenuto in conto anche per le future deliberazioni del municipio e si tenga conto di quali sono le nostre competenze e quali non lo sono. In secondo luogo auspico che se si vuole ripresentare la proposta di questo linea di indirizzo si discuta nel merito e sia concesso a tutti di discutere nel merito e siano coinvolte le scuole, i genitori, gli alunni in modo che tutti possano rappresentare il loro pensiero. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Sasso.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il mio intervento è un invito alla Presidente e Vicepresidente della Commissione Politiche Sociali per fare una verifica di un'attività che è stata finanziata dalla Giunta per questo semestre. Mi riferisco all'attività badante di quartiere che dovrebbe terminare appunto nel mese di dicembre. Poiché la ritengo una iniziativa interessante, però mi interesserebbe a me personalmente, ma penso anche agli altri consiglieri, di tastare un po' il polso della situazione, forse magari è il caso di convocare i responsabili dell'associazione magari per gennaio e chiedere loro un report sull'attività, come l'hanno condotta, se hanno riscontrato criticità, che tipo di situazione hanno visto ed eventualmente farci un criterio per una futura, diciamo, per future attività sul territorio in ambito sociale, vedere se questa strada è perseguibile oppure no. Grazie.
Grazie al consigliere Sasso, prego consigliere.
Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto mi duole nuovamente far rilevare il caos con cui sono stati accolti gli interventi dei cittadini. Io facevo fatica a sentirli ed ero profondamente imbarazzata per il comportamento di questo consiglio, per la scarsa capacità di richiamare il silenzio da parte della Presidenza.
Grazie.
Non ho finito, Presidente, mi fa parlare per favore, devo fare un intervento.
Assolutamente.
Okay. Volevo rallegrarmi anche in questa sede del municipio per il giorno importante per questo paese, perché è diventata legge il biotestamento, una legge laica e di civiltà, una legge dello Stato che va rispettata e che è frutto di molti anni di lavoro e di molte persone, ma che è anche il racconto e la sofferenza della sofferenza di molti cittadini, per cui non vi chiedo un minuto di silenzio ovviamente, ma certamente un momento di riflessione. Credo che sia il frutto della mediazione, laddove si riesce quando la politica è buona politica, ed è quella mediazione che spesso anche in quest'aula chiediamo. Vorrei ringraziare gli interventi dei cittadini, nuovamente composti, nuovamente volenterosi di partecipare all'attività e alla vita di questo territorio, di cui mi auguro questa volta il municipio vorrà tenere conto per non aumentare la frattura che sembra profilarsi proprio tra l'istituzione e i cittadini di questo territorio. Ringrazio inoltre la consigliera capogruppo Anna Melone per aver posto la domanda tecnica riguardo alla delibera che oggi è stracciata all'ordine del giorno, per averlo fatto a nome di noi gruppo di centrosinistra, di tutto il quarto centrosinistra, e ringrazio anche il dottor Bordogna per aver risposto così puntualmente. Spiace però aver dovuto ricorrere a lui per una valutazione che era in realtà di buon senso, perché appunto quella che nel punto 3 il dottor Bologna sottolinea era quello che in quest'aula faticosamente avevamo cercato di far notare sia nel dibattito rispetto alla gestione della Media Verga, sia in quella fugace discussione che ci è stata permessa in quel ora scarsa di commissione e che avrebbe dovuto parlare delle linee, in cui avevamo chiesto di poter fare un tavolo di lavoro e di approfondimento, in cui c'è stato invece rivendicato con orgoglio che si vedessero bene i valori della maggioranza in quel testo e che non ci poteva essere una mediazione. Invece ci doveva essere, per opportunità politica prima ancora che per un problema regolamentare, ma questo non è stato fatto. Mi auguro che il prossimo testo, vagliato tecnicamente da chi più competente la prossima volta, ci permetta però prima di effettuare un dibattito serio, partendo non da un proprio preconcetto ma da un'analisi reale del territorio e di quello che si può fare a favore delle scuole del territorio. Perché il tema della lotta alle discriminazioni è un tema che ci dovrebbe vedere tutti impegnati, su cui io sono favorevole. Vorrei però che se ne parlasse in maniera seria. Poi, un'ultima domanda al dottor Novara. Glielo chiedo giusto per sapere, per capire com'è stata la dinamica. In commissione è stato portato il testo della delibera di giunta, la bozza della delibera di giunta. Io le chiedo, proprio per sapere, perché mi sfugge, e quindi lei magari me lo può indicare, aveva in questa fase, quando il testo arriva ed è iscritto all'ordine del giorno, ha già una valutazione, diciamo così, preliminare di merito da un punto di vista tecnico? Grazie.
Ha concluso?
Sì, ho concluso.
Sì. Se vuole dare una risposta, vuole dare una risposta? Se non possiamo anche l'intervento. Parola al direttore.
Sì, la delibera normalmente viene vista prima di arrivare in commissione, ha quindi una valutazione preliminare.
Grazie. Prego, capogruppo Turato, a lei. Non c'è dibattito, però ha fatto una domanda e ha dato una risposta. Grazie, prego capogruppo Turato.
Grazie Presidente, vado a presentare una mozione che ha ricevuto anche la firma di molti consiglieri. Mozione di censura e richiesta a provvedimenti disciplinari. Premesso che il consigliere Andrea Motta su Facebook scriveva: solo la strampalata maggioranza municipale può pensare di convocare 4 commissioni sopralluogo ai mercati regionali rionali nella settimana prima di Natale per 4 giorni consecutivi, dalle 9 alle 10:30. Probabilmente si sono accorti ora di non aver fatto niente per un anno e mezzo e convocano a raffica delle commissioni nella speranza di incassare gettoni extra come fosse la 13ª e magari contemporaneamente fare gli ultimi acquisti per le feste. Ci sono gli screen. Inoltre, il consigliere Anna Maria Melone commentava: non si ancora quali risultati abbiano ottenuti i sopralluoghi precedenti, che risalgono a pochi mesi fa. Nelle convocazioni è scritto solo sopralluogo presso il mercato D, senza indicazioni sugli obiettivi delle varie passeggiate. Non si sa se sono stati convocati gli ispettori di mercati, la polizia locale, l'annonaria. Per molte convocazioni è fissato solo l'orario e non il luogo preciso dell'incontro dei commissari. Lo stile al solito sarà quello di chiacchiere e distintivo. Allego ulteriore screen. Queste gravi affermazioni sono estremamente false e prive di ogni fondamento. Il testo scritto dal consigliere Motta, nonché dal consigliere Melone, è lesivo e dichiaratamente diffamatorio. L'aver espresso tali ingiurie rappresenta una condotta tale da cagionare un grave danno alla reputazione privata e pubblica del presidente della commissione che ha indetto i sopralluoghi, ovvero il consigliere Turato, che inoltre si tutelerà nelle opportune sedi, nonché alla credibilità e onorabilità di tutti gli organi istituzionali e amministrativi del Municipio 9. Con riferimento al regolamento del Municipio, nonché al regolamento del Comune di Milano, si richiede al Consiglio di Municipio e agli organi di competenza che venga censurato il comportamento del consigliere Andrea Motta e che vengano presi gli opportuni provvedimenti disciplinari. E inoltre si richiede al Consiglio di Municipio e agli organi di competenza che venga censurato il comportamento del consigliere Anna Maria Melone e che vengano presi gli opportuni provvedimenti disciplinari. Ho detto.
Grazie. Capogruppo Turato. Prego, consigliere Medolago, a lei la parola.
Grazie Presidente. Che onore. Allora, una semplice piccola richiesta di audizione, indirizzata anche questa, come quella precedente del collega Sasso, alla Commissione Servizi Sociali. Con questa richiesta io chiedo di convocare il direttore generale dell'ospedale di Niguarda per conoscere come si sta attrezzando questo istituto, questo ospedale, alla luce della riforma sanitaria regionale. Perché come tutti voi saprete, perché siete quotidianamente coinvolti, in questa riforma deve essere identificato un gestore dei medici. Il presidente scuote la testa, probabilmente ha contribuito alla scrittura ecco, quindi se i miei amici, in particolare mi rivolgo al mio amico De Lorenzo, con il quale mi scuso con la Boselli, ma ho un rapporto preferenziale con l'amico Roberto, sarà perché si chiama Roberto pure lui, boh. Ecco, quindi
facciamo dibattito, prosegua col suo intervento.
Non era un dibattito,
no, mi riferivo agli altri che interloquiscono con lei.
Ho capito, grazie. Quindi ritengo che il Presidente e il Vicepresidente abbiano preso atto di questa semplice e banale a volte richiesta. Grazie,
prego capogruppo Indovino, a lei la parola.
Io vorrei solo dire questo a fronte, diciamo, della lettera che è inviata da Bordogna, che raramente sono uscito da una commissione così mortificato rispetto al ruolo che ricopro, che ma io in particolare, a fronte di una richiesta di intervento che mi è stata negata, sono stato sbeffeggiato dal presidente dicendo che non avevo fatto nessuna richiesta di emendamento, quando tutte le cose che ha scritto il dottor Bordogna erano state dette in sede di commissione, quindi bastava ascoltare. Era stato chiesto di fare un'altra commissione, al di là del merito del discorso, era stato chiesto di fare un'altra commissione perché in un'ora un argomento del genere senza insegnanti non si poteva affrontare, e invece si è voluto andare avanti di un quarto d'ora fino alle 8:15 per chiudere in fretta e furia, quando ci sarebbe stato il tempo per fare un'altra commissione e poi di portare il testo in aula. Quindi non vi avevamo neanche chiesto di posticipare l'approvazione e il fatto di portare in aula, di inserire all'ordine del giorno il documento. Chiedevamo solo un ulteriore approfondimento e i tempi c'erano, ci è stato detto di no, ci avete preso in giro. Ma guardate, ma non nel merito, perché sollevavamo esattamente i problemi che sono stati rilevati da Bordogna, e cioè che non ci potevamo intromettere nell'autonomia scolastica, non ci avete voluto ascoltare, e questo succede, guardate, queste cose succedono al di là, guardate, di come uno la può pensare o meno. Succedono perché quando si è arroganti e non si vuole ascoltare gli altri, non si ha l'umiltà di ascoltare gli altri anche quando dicono cose sensate, si fanno pasticci come questo. E lo ripeto, si fanno pasticci come questo. Allora l'auspicio è che la prossima volta, anziché sfottere, anziché dire che dicevamo quattro cavolatine, e forse qualche esperienza in più di chi presiede la commissione ce l'abbiamo, non fosse altro che siamo in questa ora 7 anni, perché qualcun altro almeno ci rispetta, diciamo, per questo qualche anno in più che abbiamo, e anche qualche consigliere della maggioranza è stato a disagio durante quella discussione per come si è sviluppata, non per quello che si diceva. La si può pensare diversamente, ma io auspico che durante le commissioni, durante il consiglio, sia correttezza, rispetto, non ci si prende in giro, si ascolti l'altro, perché sennò fate voi la figuraccia, non la faccio io, la figuraccia l'avete fatta perché è stato mandato per la seconda volta, se non per la terza, è stato compiuto un atto amministrativo che non sta né in cielo né in terra. Spero, come dire, che possiate imparare dai vostri errori.
Grazie capogruppo Indovino. Non ci sono altri iscritti, procediamo con la nomina degli scrutatori. Consigliere Cerqua, consigliere Colombo, consigliere Esposito, Cerqua, Colombo, Esposito. Dobbiamo ratificare il verbale 35, se non ci sono indicazioni lo do per ratificato. Consigliera Melone, vuole intervenire?
Sì, segnalo un errore nel verbale a pagina 3.
Sì.
Al punto 2.
Sì.
Allora si dice, in quanto sono apparsi sul profilo Facebook dell'assessore Pellegrino commenti offensivi nei confronti di una donna, il ministro Laura Boldrini. Allora, il ministro Laura Boldrini non esiste, esiste la presidente della Camera Laura Boldrini. Mi stupisco che un verbale ufficiale del Consiglio, che è stato firmato da non so chi, da lei, dalla signora De Rosa e dal presidente e dal dottor Navagra, non abbia nemmeno rilevato questo errore materiale. Capisco che qualcuno l'ha letto, qualcuno l'ha letto.
Grazie, provvederemo alla modifica, grazie. Passiamo quindi all'ordine del giorno. Abbiamo come primo punto la mozione urgente avente ad oggetto opere di completamento del restauro di Villa Litta. La parola al primo firmatario, il consigliere Turato, capogruppo Turato.
Ok. Mozione, opere di completamento del restauro di Villa Litta. Premesso che è stato completato il restauro di Villa Litta ed inaugurato domenica 7 maggio 2017 scorso, il restauro è risultato incompleto e lacunoso di alcune parti, fin dalla sua parte progettuale, ovvero è rimasto completamente escluso il posizionamento del cancello in ferro battuto originario. All'interno della propria pagina personale su social network Facebook, la vicepresidente del Consiglio Comunale, Beatrice Guccioni, ha dichiarato che tale cancello si trova all'interno del magazzino di Via Lemagna al Parco Sempione. Poi, ingresso laterale del parco lato via Cialdini, ingresso principale realizzato in calcestro. Si richiede pertanto al Comune di Milano di predisporre quanto prima la restituzione ed installazione del cancello, in quanto appartenente alla villa stessa ed impropriamente collocato nel magazzino di Via Lemagna al Parco Sempione. Si richiede inoltre di predisporre i fondi economici necessari e collaborare con gli organi e assessori preposti del Municipio 9 per realizzare i lavori di rifacimento dell'ingresso laterale di Via Cialdini, oramai pericolante e pericoloso per l'incolumità dei cittadini. Si richiede inoltre di predisporre i fondi economici necessari e collaborare con gli organi e assessori preposti del Municipio 9 per realizzare i lavori dell'ingresso principale realizzato in calcestre, che risulta completamente da rifare, e a predisporre un sistema che impedisca le auto l'accesso al parco, mantenendo la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso ed autorità di polizia.
Grazie, prego capogruppo Indovino.
Ma io intravedo un po' di confusione, nel senso che sul fatto del cancello mi sembra di buon senso, cioè che si diano una mossa e che lo posizionino. Sugli altri due punti, noi abbiamo fatto, se non mi ricordo male, quando sono stati letti, due delibere che riguardano il piano finale delle opere, in cui voi, perché siete votato voi, non avete mai menzionato, ma abbiamo sempre parlato degli interni di Villa Lista, se mi ricordo, tornando a memoria, quindi non ho studiato, se mi ricordo male correggetemi, per citare persone più importanti di me, ma mi sembra, come dire, inopportuno da parte di un presidente di una commissione della maggioranza che scrive il DUP, che esprime i piani triennali delle opere, le priorità del municipio, scrivere una cosa di questo genere. Io posso essere anche d'accordo nel merito, ma allora si scriva che anziché dire si richiede al comune, che è sempre molto semplice, se si vuole essere seri, come si dovrebbe essere, si dice si modifica o si chiede alla giunta del municipio di modificare la propria delibera integrandola con questo punto. Questo va fatto, perché se no, come dire, bypassiamo un iter che dovremmo fare noi. Poi mi posso sbagliare, ma non lo dico perché sono contrario pregiudizialmente, però non è che si può chiedere, perché io abito ad Affo, adesso non è questo il caso, è semplifico, non si offenda, se io abito ad Affo richiedo Villa Lita, se fosse Gesmundo, se Gesmundo dice Affori, se sono io dico Prato Centenario, eccetera. Abbiamo stilato tutti insieme, più voi che noi, ma comunque tutti insieme, delle priorità, manteniamoci a quelle priorità, al massimo lavoriamo perché questi interventi siano messi quando la prossima volta, quando discuteremo, così si lavora bene. Se si tolgono gli ultimi due punti e votiamo, si fa solo il cancello, io sono più che d'accordo. Se invece non si tolgono, secondo me stiamo facendo un iter scorretto e stiamo giocando al solito scaricabarile, anche sminuendo la nostra istituzione, perché noi facciamo delle delibere, non è che poi con una mozione ci passiamo sopra senza nemmeno citare.
Grazie, prego, capogruppo Melone.
Sì, grazie Presidente. Anche a me ha colpito l'inserimento di questi due punti, che anche letti così nel testo non sono molto chiari. Perché riposizionamento del cancello, ma riposizionamento dell'ingresso non capisco che cosa volesse dire. Neanche. Quindi forse andava anche rivista la forma. Ma al di là di questo è vero che se ci sono dei problemi di manutenzione della pavimenta stradale, forse quelli che le opere sono opere non di tutta la manutenzione, ma impegnano una manutenzione di tipo diverso, non capisco questa procedura d'urgenza. Poi quindi io chiedo che questi due punti vengano.
Grazie, prego Presidente Lardieri, la parola.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Giusto per fare il punto, ma lo sapete, vi ricordate come me, che molti di quei lavori che sono stati fatti adesso verranno ripresi perché non sono stati fatti a regola d'arte. Però a parte questo, più che mettere nelle opere pubbliche, noi abbiamo messo il rifacimento completo dell'ala, quindi come diceva il capogruppo Indovino, diceva correttamente, però ci dimentichiamo che abbiamo stanziato 45.000 euro per il rifacimento del calcestre, poiché da sopralluoghi successivi, e quindi abbiamo fatto venire quelli della Mapei, quindi gente esperta che ha fatto dei calcoli, e non volevamo ripetere l'errore che è stato fatto precedentemente sia per il muro, perché ci è stato detto che è stato usato una malta sbagliata e sono stati spesi dei soldi, e quel muro non possiamo recuperarlo, parlo del muro del pianto, non possiamo recuperarlo con una sembra di tinteggiatura che butteremo via soldi, e allora lì va rifatto completamente, come anche il calcestre, perché anche facendo una base che inizialmente, perché avevamo messo 45.000 euro, si dice allora avete sbagliato la stima, no, perché col calcestre 45.000 euro noi riuscivamo a farlo. Dai calcoli da persone più esperte di noi, perché abbiamo chiesto, ce l'hanno fatto gratis, e loro non vendono niente, quindi non c'è conflitto di interesse, hanno calcolato il peso poiché ci entrano sia i camion dell'immondizia, sia i camion dei pompieri, c'è bisogno di un massetto, è un sistema innovativo, di un massetto di 17 centimetri, quindi fa lievitare la spesa, che comunque sarebbe inferiore agli oltre 130.000 euro che ci vorrebbero col metodo tradizionale, ma garantirebbe una volta per tutte il passaggio anche di questi mezzi pesanti, quindi 45.000 euro non basterebbero più. Io ho già parlato con l'assessore Maran e c'è una intesa di massima, diciamo, perché ho detto noi abbiamo messo i 45.000, adesso come comune fatti parte vigile di metterci anche tu qualcosa, poiché è circa sui 90.000 euro. Pensa che un 50-50 il municipio con quattro soldi che abbiamo, 148.000 euro, avendo messo 45 lì, è una buona fetta, nello stesso tempo il comune potrebbe mettere altri 45. Ho consegnato questa relazione a Maran e ha detto interessante, stiamo aspettando. Quindi questo non è contro il comune, è un modo per fare un atto amministrativo che si dice bene, noi ci siamo mossi, vogliamo farlo, perché la villa fortunatamente, grazie al municipio, grazie alla parte tecnica del municipio, finalmente stanno arrivando gli arredi. Dopo 5 mesi, abbiamo preso a maggio, ci hanno consegnato la villa, purtroppo senza le agibilità per le mostre, senza l'agibilità per i convegni e tutto il resto, e quindi anche su questo stiamo lavorando fin troppo senza ancora ottenere nulla, ma sembra che anche qui siamo in dirittura d'arrivo. Noi in un mese come municipio abbiamo fatto l'appalto, perché hanno praticamente, ci hanno tenuto per 4 mesi in ballo, poi alla fine hanno detto forse è meglio se lo fate voi. Noi in un mese abbiamo fatto tutto, quindi la villa da dicembre si può sposare, ma voi vi riserete conto, perché come la conoscete, come la conosco io, provate ad andarci, voglio vedere se uno che deve sposarsi deve scendere lì, come fa a scendere, è impossibile. Quindi c'è questa necessità, c'è questa urgenza, e nel PTOP, se metterla anche l'anno prossimo, metterla a marzo, significa farla entro 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, vogliamo tenerla ancora così? Io credo di no. Quindi non è né un errore e né un andare contro, è una sollecitazione che noi vogliamo fare al comune, e ripeto, c'è quasi già un'intesa di massima per portare, per dare un qualcosa di più a una villa che merita, e per quello che deve fare, secondo me questa necessità c'è. Quindi questa era, penso, la motivazione che ha spinto poi a fare la mozione.
Grazie Presidente Larghieri, prego Capogruppo.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io ovviamente non aggiungo nulla a quando, diciamo, ha dichiarato e al lavoro che è stato fatto da parte del Presidente e da parte della Giunta in tal senso. Al contrario invece di quello che ha detto il Capogruppo Indovino, io mi complimento invece con il Capogruppo di Fratelli d'Italia, perché noi rischiamo con Villa Litta, e il rischio che noi vogliamo evitare, che diventi una delle tante opere incompiute, che ne abbiamo tantissime di opere incompiute. Cioè noi abbiamo fatto una inaugurazione dove, diciamo, sono venuti tutti gli assessori del comune di Milano e quant'altro, e abbiamo restaurato questi locali, adesso possiamo utilizzarli, ma per esempio il cancello è comunque ancora lì in corso Sempione. Poi, dopodiché, non parliamo del mando stradale, che ancora lascia molto a desiderare. Come ricordava giustamente il Presidente Lardieri, ancora non ci sono gli arredi. Per cui voglio dire, e noi convintamente abbiamo firmato questa mozione e convintamente la votiamo perché vogliamo che non rimanga un'opera incompiuta. Grazie Capogruppo Durato.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, direi di mettere in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 27 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Non ha funzionato? Registriamo la sua volontà di voto comunque. Parere in merito nella loggia, per favore. Parere in merito all'assegnazione in concessione d'uso del bocciolo di proprietà comunale sito in via Candiani numero 26. La parola al presidente Legramandi.
Grazie presidente. Vado a leggere la lettera. Esaminata la richiesta di parere pervenuta dall'area sport e qualità della vita, unità impianti e manifestazioni sportive, ufficio gestione convenzione, in atto PG 523385 del 2017 del 17 novembre 2017, in merito all'assegnazione in concessione d'uso del bocciodromo di proprietà comunale sito in via Candiani numero 26, considerato che la convenzione stipulata tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana Bocce, in atti PG 748470-2011, scadrà in data 4 dicembre 2017. L'area sport e qualità della vita provvederà a predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale per la definizione delle linee di indirizzo per l'affidamento a soggetti terzi del bocciodromo Candiani, considerato che l'affidamento in questione, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto sportivo, avverrebbe tramite l'istituto della concessione d'uso previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, considerato che una volta individuato il soggetto gestore verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale sarà previsto in capo al concessionario la manutenzione dell'impianto sportivo, ordinaria e straordinaria, nonché il pagamento di un canone come previsto. Considerato che la durata della convenzione sarà definita dopo la presentazione da parte del soggetto concessionario degli investimenti proposti, corredati da un apposito piano economico finanziario, dal quale emerga sia la congruità del periodo di concessione che la sostenibilità dell'operazione proposta. Constatato che l'area sportiva in oggetto comprende numero 4 piste per il gioco delle bocce, numero 2 piste per il gioco della petanque, magazzini, locale bar e posteggio auto da circa 40 posti auto, constatato che la richiesta pervenuta chiede di esprimere il proprio parere per quanto di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, preso atto che il giorno 6 dicembre 2017 la commissione istruttoria numero 4 Sport, Salute, Cultura, Tempo Libero ha effettuato un sopralluogo presso la struttura per esaminare la documentazione tecnica di progetto ed esprimere quindi il parere richiesto ai sensi dell'articolo 4 dei criteri per l'assegnazione di aree di impianti sportivi approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale numero 32 del 20 aprile 1990 e numero 46 del 19 ottobre 2009. La stessa commissione istruttoria ha approvato a maggioranza la proposta riguardo all'iter individuato e presentato dall'amministrazione centrale per l'assegnazione in concessione d'uso del bocciodromo di proprietà comunale sito in via Candiani numero 26. Il Municipio 9 intende altresì esprimere contestualmente le seguenti osservazioni in merito. 1. Il Municipio 9 intende essere parte attiva nelle varie fasi che porteranno all'affidamento in concessione d'uso dell'area in oggetto, dall'individuazione e determinazione dei criteri di assegnazione fino al coinvolgimento nella stesura della convenzione, al fine di poter fornire e realizzare un servizio il più possibile rispondente alle reali esigenze del territorio e della comunità del Municipio 9. 2. La struttura viene tenuta in condizioni manutentive ottimali dall'attuale concessionario, conta circa un centinaio di frequentatori abituali associati alla Federazione Italiana Bocce, ospita corsi di ballo al piano superiore dove è sita un'apposita pedana da ballo. Una volta a settimana ospita gruppi di disabili provenienti dai CDD del municipio, a cui permettono di provare il gioco delle bocce, attività di grande valore sociale, educativo e sportivo che si ritiene possa essere estesa non solo a tutti i centri diurni disabili della zona, ma anche coinvolgendo le scuole del territorio. Delibera di esprimere parere favorevole riguardo l'iter presentato dall'amministrazione centrale per l'assegnazione in concessione d'uso del bocciodromo di proprietà comunale sito in via Candiani numero 26, tenendo conto delle osservazioni sopra descritte. Grazie.
Grazie presidente Legramandi, se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 30 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvato. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, regolamento dei comitati di quartiere, la parola al presidente Bizzotto.
Grazie. Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare per quanto riguarda, siamo arrivati addirittura ad arrivo con numerose commissioni, il consigliere Molè, che tra l'altro è il primo presentatario del testo, e anche il consigliere Esposito, che hanno contribuito, diciamo, a dare un aiuto o quantomeno delle indicazioni ma nello stesso tempo ringrazio tutti quanti gli altri, in quanto io penso che forse in queste commissioni qua abbiamo tenuto conto più o meno, anzi è chiaro che poi ci sono pareri discordanti, ma grosso modo siamo arrivati ad arrivare a definire un testo che grosso modo penso che sia stato condiviso. Chiaramente il testo che è stato portato da parte degli uffici, l'ultimo testo che ci è stato consegnato è del 4 di dicembre, però io ho fatto un raffronto tra quello che ci è raggiunto dagli uffici prima, perché l'ultima commissione l'abbiamo fatta il 13 di novembre, in cui abbiamo fatto, che era stato anche richiesto, una commissione ulteriore per ribadire tutto, rivedere tutto quello che era le modifiche che volta per volta avevamo apportato, però nel raffronto ho visto che grosso modo non c'è nessuna variazione, anzi ho constatato che alcune cose che noi avevamo ribadito e volevamo modificare in sede di commissione sono state recepite, per cui tutte le modifiche che noi volevamo apportare di fatto non le potevamo fare nel testo che ci era stato consegnato da parte degli uffici, bensì tramite un emendamento, che io ho pronto l'emendamento e che riguarda sostanzialmente tutto quello che era stato già deciso in sede di commissione. Io a questo punto il testo, non so se è il caso di leggerlo anche perché è abbastanza lunghetto, presumo che grosso modo abbiate capito o quantomeno letto il testo, quello che avevamo, diciamo, stabilito a livello commissione. Anche perché io ricordo che il giorno successivo, il 14, mi pare di aver mandato a tutti i vari commissari il testo col raffronto tra quello che riguardava il testo che c'era pervenuto dagli uffici col testo che noi avevamo in definitiva portato le varie modifiche in commissione. E tra l'altro in quell'occasione ricordo di aver aggiunto anche l'emendamento. L'emendamento è leggermente diverso, come ho detto prima, perché alcune modifiche le ho trovate nel testo che poi c'è nel, diciamo, fa parte del testo che è allegato come nel presente convocazione. Non riesci a capire? Allora, ho semplicemente detto, le modifiche non possono essere portate, non potevamo portarle al testo, per cui portare già il testo modificato in aula. Il testo, le eventuali modifiche, le ho praticamente raccolte tutte e le ho sinteticamente indicate in questo emendamento che andrà a modificare il testo degli uffici. Con queste modifiche, difatti, noi porteremo il testo a come effettivamente è stato approvato in commissione da noi. Cosa succede? Che a questo punto io leggerei le varie modifiche, poi se eventualmente c'è da richiedere o da rileggere qualche comma con l'emendamento che viene, che modifica o sia l'articolo oppure sia i commi, a questo punto che poi modificherà soltanto il testo di quello degli uffici, che è leggermente tra l'altro anche diverso da quello che inizialmente aveva presentato il consigliere Molè, perché poi gli uffici hanno apportato anche loro le loro variazioni. Allora, non so se avete in mano il testo che leggete là, all'articolo 1, comma 1, sostituire per cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età, articolo 69 del regolamento dei municipi del Comune di Milano, con cittadini che abbiano compiuto 16 anni. In effetti è la stessa cosa, però quello che avevamo approvato noi riprende i 16 anni, perché il regolamento dei municipi di fatto non, come inizialmente si era parlato, di cittadini con diritto di voto, ma in realtà noi non potevamo andare contro quello che stabilisce il regolamento sui municipi, ma dovevamo adeguarci, per cui è stata portata questa variazione, ma era già stato detto anche in commissione. Al comma 6 aggiungere alla fine, indicandone la sede, anche se provvisoria, oltre ad ogni ulteriore elemento quali telefono, cellulare, fax, mail e sito internet. Articolo 2, comma 2, sostituire l'intero comma con 2. Lo statuto, redatto e approvato nel corso della prima assemblea degli aderenti al comitato di quartiere, deve essere depositato entro 30 giorni presso la sede municipale nel registro dei comitati di quartieri, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, pena il rigetto della domanda di iscrizione nel registro municipale dei comitati di quartiere. Articoli 3, commi 3 e 4 vengono abrogati. Comma 5, sostituire l'intero comma con 3. Per i comitati di quartiere già costituiti alla data dell'approvazione del presente regolamento potranno depositare il proprio statuto opportunamente adeguato ai criteri richiesti entro 3 mesi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. In ogni caso, gli stessi potranno chiedere l'iscrizione entro i primi 3 mesi di ogni anno. Comma 7, che ora diventa il 5, eliminare, perché sono stati abrogati il 3 e 4, salva la verifica di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento. Comma 8, ora 6, sostituire ad ogni altra modifica di ordine sostanziale sono tenuti ad inviare comunicazione al municipio 9 per l'aggiornamento del registro e del sito municipale, con invieranno comunicazione al municipio 9 per l'aggiornamento del registro e del sito municipale. Articolo 4, comma 1, lettera B, inserire alla fine. Il commercio, l'artigianato e le piccole imprese. Vengono considerate piccole imprese quelle aventi fino a 15 dipendenti. Comma 1, lettera C. Sostituire 2/3 del consiglio direttivo, esclusi dal calcolo dei 2/3 il presidente e il vicepresidente, con almeno 2/3 del consiglio direttivo arrotondato per difetto, esclusi dal calcolo 2/3 il presidente e il vicepresidente. Comma 1, lettera D. Sostituire tutto quanto segue. Referendum municipale con, conformemente al combinato disposto di cui agli articoli 64, secondo comma, 65 e 67 del regolamento dei municipi del Comune di Milano. Comma 2. Inserire dopo commissioni municipali permanenti quanto segue. Valutare di volta in volta l'opportunità di. Alla fine aggiungere, in quanto il comitato ha solo funzione consultiva ai sensi dell'articolo 2,4 del regolamento dei municipi del Comune di Milano. Articolo 5,1, sostituire residenti nel quartiere con di cui all'articolo 1,1 del presente regolamento. Comma 4. L'intero comma è sostituito dal seguente. Sono ritenuti legittimi ed ascrivibili nel registro, dunque accreditabili, i comitati che, all'atto dell'iscrizione, producono e rispettino le seguenti condizioni. Minimo 30 adesioni. 2. Statuto approvato nel corso della prima assemblea degli aderenti al comitato di quartiere conformemente al presente regolamento. 3. Generalità degli organi direttivi che risultano ricoprire tale ruolo al momento della presentazione della richiesta di accreditamento. Articolo 6, commi 2 e 3 abrogati. Pertanto il comma 4 diventerà comma 2. Articolo 7, comma 8. Viene aggiunto il seguente, viene aggiunto il seguente comma 8, perché erano prima 7. 8. In ogni caso prevale lo statuto dei comitati di quartieri in caso di conflitto con il presente articolo e non deve essere comunque in contrasto con l'articolo 25 del decreto legislativo numero 117 del 2017, che questo praticamente riguarda la normativa sul terzo settore. Articolo 8, comma 1. Il comma è sostituito dal seguente. Oltre a quanto stabilito e se compatibile con quanto riportato all'articolo 25, primo comma, del decreto legislativo numero 117 del 2017, il comitato di quartiere indice le assemblee degli aderenti al fine di definire le linee generali di programmazione dell'attività del comitato di quartiere, esprime pareri non vincolanti su progetti, proposte e piani dell'amministrazione municipale, esercitare la funzioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Comma 2 rimane fino a sono determinate dallo statuto, il resto viene cancellato. Commi 3 e 4 abrogati. Articolo 9. L'articolo viene sostituito dal seguente. Il comitato è da considerarsi sciolto con la conseguente cancellazione dal registro nei casi previsti dallo statuto e nelle seguenti circostanze. A. Revoca delle adesioni, tale da portare il numero complessivo inferiore a 30 per un periodo continuativo di 18 mesi. B. Deliberazione di radiazione da parte del Consiglio Municipale per gravi situazioni comprovate di abuso del comitato di quartiere e sono da considerarsi tali il perseguimento di finalità partitiche, il perseguimento di finalità lucrative, il perseguimento di finalità illecite contrarie a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume, e qua si fa riferimento all'articolo 1343 del Codice Civile, che difatti riprende questo. Articolo 10, comma 1. Il comma è sostituito dal seguente. In aggiunta alla competenza in capo al Consiglio Municipale, facoltà di ogni consigliere municipale, assessore municipale, presidente del Consiglio Municipale, presidente del Municipio, di segnalare l'operato dei comitati di quartiere affinché siano rispettati i principi e le statuizioni preposte dal presente regolamento circa il loro corretto funzionamento. Comma 2 abrogato. Articolo 11, comma 1, è sostituito dal seguente. I comitati di quartiere vengono convocati in audizione almeno una volta all'anno dal Consiglio di Municipio al fine di aggiornare l'amministrazione comunale municipale circa gli obiettivi e le attività svolte e da svolgere dei comitati, oltre che eventuali forme di coordinamento e iniziative con l'amministrazione municipale. Questo in sostanza è l'emendamento che tende a modificare il regolamento, quello che ci è pervenuto e quello ultimo che vedete allegato alla convocazione di oggi.
Grazie Presidente Bizzotti.
Per cui se per caso magari c'è qualcuno che, io adesso lo firmo, se c'è qualche altro che lo vuole sottoscrivere.
Grazie Presidente Bizzotto, prego Consigliere Mole.
Sì, allora questa delibera la protocollai io nel lontano caldo luglio 2016-2017. E ha avuto un iter molto, molto lungo e tempestoso. Ecco, si è passati da diverse versioni, anche prima che lo protocollassi, io in verità ero partito da un'idea completamente diversa, cioè un sistema di comitati di quartiere bloccato, più radicato sul territorio, poi insomma condividendo con la minoranza con la quale poi abbiamo presentato, abbiamo convenuto che era presentava profili eccessivamente problematici e per cui presentai questo testo che sostanzialmente prevede un registro al quale, come abbiamo sentito il Presidente legge sinora, rispettando determinati requisiti si può appunto essere accreditati e quindi riconosciuti dal,
dal municipio, requisiti che sono contenuti in un regolamento molto sintetico, molto semplice, e requisiti veramente blandi rispetto da quanto si era partito. Sicuramente è un testo perfettibile, io questo non lo metto in dubbio, anzi, e per cui mi sembra importante in sede di approvazione ribadire come appunto, se la delibera oggi passa sarà impegno.
È un argomento sufficientemente complesso, chi non è interessato è pregato di parlare al fuori dell'aula, grazie.
Per cui appunto, sarà sicuramente impegno mio, ma credo anche del Presidente, di chi sarà interessato, che vigilare sull'effettiva, cioè, diciamo, sull'effettivo impatto di questa delibera quando entrerà in vigore, sarà importante, come sarà importante, e penso che sarà anche quasi inevitabile nel corso del tempo apportare aggiustamenti, e credo sia un impegno che ci dobbiamo prendere verificando concretamente come questo regolamento verrà sfruttato o meno o abusato, sperando di no, da parte dei cittadini del municipio. E appunto a me sembra, la mia opinione è che come dire, dare un'attenzione ai comitati di quartiere tramite appunto un regolamento molto semplice e basilare come questo sia molto coerente con la scelta dell'amministrazione comunale della scorsa consigliatura di avviare un processo di devolution. Poi su come questa si sia effettivamente realizzata lo sappiamo tutti qual è il nostro giudizio, però non ci deve impedire di tentare nuove vie e nuove forme. Io con questo spirito ho presentato la delibera e sono contento che ci sia stata anche una disponibilità da parte della maggioranza. Questo l'ho sempre detto al Presidente Bizzotto e lo ribadisco anche oggi. E per cui appunto ho ancora un minuto, per cui sostanzialmente da domani un cittadino del municipio 9, se appunto su un determinato tema, una via, una strada, oppure un quartiere, ritiene di avere almeno altri 29 conoscenti, così da arrivare a 30, che è il numero che abbiamo fissato, può, come avrebbe potuto fare fino ad oggi tranquillamente, e che potrà fare tranquillamente anche fuori dai canoni previsti dal regolamento, ma potrà, se lo ritiene, presentarsi qui in municipio, presentare la sua bella domanda di iscrizione e come dire, per quelle poche competenze, quei pochi riconoscimenti che obiettivamente potevamo dare, da domani sarà possibile. E per cui al netto della perfettibilità della delibera, per quanto mi riguarda, ho rincorso per mesi i consiglieri del mio gruppo, di altri gruppi, e anche le opinioni della maggioranza. È venuto fuori un testo che ha ascoltato le opinioni di tutti e che ha anche accolto, mi sembra, le opinioni di tutti, e per questo, anche per questo probabilmente è stato fortemente traviato rispetto all'origine, anche in parte comunque migliorato. E per cui, per quanto mi riguarda, poi comunque mi adeguerò a quelle che sono le valutazioni del gruppo, voterei favorevolmente all'emendamento e alla giunta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Capogruppo Meloni, prego.
Grazie, Presidente. Ma io ho qualche difficoltà a discutere nel merito di questa delibera che ci è stata presentata con un testo, con un emendamento molto complesso, che non so se ha avuto il parere del Consiglio centrale, perché secondo me è importante che la direzione centrale municipale si esprima su questo tema, sulla natura dei centri quartiere, perché è un'istituzione prevista nel momento in cui sono stati e che in altre realtà, in altre città, è stata pensata in altro modo. Però io ero d'accordo, molto d'accordo con l'impostazione originale data dal consigliere Mollet, che vedeva questi comitati di quartiere come un luogo di confronto. amministratori è un modo per ascoltare i cittadini, per però per fare questo, secondo me, come è stato fatto a Roma, come è stata fatta in altre città, anche in realtà straniere, il municipio delibera degli obiettivi, delibera lo scopo di questa istituzione e individua sul suo territorio quali sono i quartieri. Per esempio, io facendo proprio un giro su internet, ho scaricato il regolamento di un municipio di Roma, dove da tanti anni sia il municipio sia il comitato di quartiere. Ne presumo a caso, non so che municipio sia il settimo municipio, e nella delibera istitutiva il settimo municipio identifica i quartieri del suo municipio, sono tanti perché va da, non so, sono tantissimi, forse quanti ne abbiamo noi o forse di più, e poi dice qual è la natura del comitato di quartiere, che è un organismo indipendente, democratico, partitico, però dice in ogni quartiere viene riconosciuto un comitato di quartiere. Cioè il comitato di quartiere è il luogo a cui fanno riferimento tutte le varie associazioni territoriali che esistono in quel quartiere. E questo è un aspetto importante. Queste linee guida invece, così come si sono formulate, hanno una caratteristica diversa. Sono delle linee guida per l'accredito delle associazioni che hanno un ruolo territoriale. E sono un'altra cosa, va benissimo, se si vuole dire le associazioni che sono presenti sul territorio del municipio o no, e vogliono accreditarsi, devono seguire questa procedura, che però, devo dire, è piuttosto complessa e difficoltosa. Rischia di allontanare i cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica anziché avvicinarsi. Questo è il mio commento all'apere, però... queste linee guida, come diceva anche nel corso del professore, un commento che è stato fatto anche certo, sono linee guida per accredito, non sono linee guida per istituzione. Perché nel momento in cui tu istituisci un organismo, devi definire che cos'è quell'organismo e devi fare in modo che quell'organismo sia rappresentativo del quartiere. Quindi tutte le associazioni che si trovano su quel quartiere devono avere un luogo di incontro. Noi rischieremo in futuro di avere 10 comitati di quartiere della Bovisacca, 10 comitati di quartiere della Bovisa, un grande fare sempre ordine e rendere più semplice, diciamo, il rapporto tra cittadini e amministrazione. Quindi questa delibera io la trovo molto, molto complicata e complessa, mi risulta anche difficile capire come si inserisce questo emendamento nel testo che abbiamo presentato, soprattutto non so qual è stato il parere della direzione centrale del municipio, perché diciamo è una prima delibera che poi deve avere una declinazione analoga a tutti i nuovi. Ora non so se a livello dei 9 municipi di Milano il presidente del municipio ha discusso con questo tema ed è arrivato a, diciamo, a un confronto politico su questa. Grazie
Capogruppo Melone, prego consigliere Esposito.
Grazie Presidente, buonasera. Allora, mi pare che sia il regolamento dei municipi che dia spazio, attribuisca ai singoli municipi di normare la formazione, l'esistenza dei comitati di quartiere nel proprio territorio. Quindi io credo che da questo punto di vista siamo con le carte in regola. Ho partecipato a tutti i lavori di questa commissione quando si è trattato di affrontare il presente regolamento e mi pare che è quello che è stato detto, cioè che la bozza originaria, per come era stata scritta, concepita, ispirata, è stata profondamente modificata. E io penso, per quanto mi riguarda, sicuramente in meglio, e l'emendamento tiene conto di questo divenire, di questo sviluppo, che è sia concettuale sia linguistico. Io non voglio però, ecco,
cedere in facili entusiasmi o attribuire con grande valore salvifico a questa delibera, anzi, se devo essere sincero, secondo me questo regolamento serve molto a poco. Tuttavia è un primo passo su cui ci possiamo esercitare e che spero sia seguito poi nell'anno nuovo da un ripensamento e da un'evoluzione. Non tanto su quello che è scritto nel regolamento, che mi sembra corretto e di buon senso. In realtà noi stiamo fornendo uno strumento molto dettagliato a chi vuole costituire un presunto comitato e gli stiamo dicendo come lo deve fare, come lo deve costituire, di quanti numeri deve essere formato, quali sono i requisiti, eccetera, eccetera, eccetera. Politica rasenti lo zero. Quindi è chiaro che nella nuova, che io ipotizzo, che auspico, bozza, che questa commissione, questo consiglio potranno affrontare, ci sarà qualcosa di più pregnante dal punto di vista politico. L'articolo 4, che è diciamo la ciccia del testo, in realtà è quanto mai vago, non attribuisce al comitato che si assume parecchi oneri per potersi fregiare dello stemma del municipio nella propria carta sulla propria carta intestata. L'articolo 4 in realtà non dà nessun potere di esclusiva, non dà nessuna facoltà esclusiva al comitato. Quindi verrebbe da dire, ma allora tanto rumore per nulla? Ma in realtà no, perché come dicevo, siccome siamo in divenire, ci stiamo esercitando su qualcosa di estremamente nuovo e stiamo anche noi vedendo come gestire i nostri poteri non senza difficoltà, attribuzioni tra consiglio e giunta, attribuzioni tra giunta e comune, rapporti tra cittadinanza e istituzione municipale, beh, allora dobbiamo anche inserire questo tassello. Io penso che aver previsto l'obbligatorietà, uno degli ultimi articoli, l'obbligatorietà della consultazione annua dei comitati iscritti abbia un perché. E io ho fortemente insistito che non ci fosse soltanto l'ambizione di mettere in relazione i singoli comitati, ma ci fosse proprio un'interazione diretta tra il Consiglio, convocato all'uopo in una seduta particolare, cioè non una commissione, ma un Consiglio audizione, che è qualcosa di nuovo che poi dovremo anche vedere di definire come svolgere, perché dovrebbe prevedere la possibilità di un dibattito all'interno di un Consiglio, cosa che attualmente non è possibile. Però questi sono aspetti organizzativi che vedremo di affrontare, e questa cosa secondo me distingue una normale associazione rispetto a un comitato. E poi certamente la questione della pubblicità, la questione del coinvolgimento: i comitati in quanto tali spontanei non sono tenuti in considerazione obbligatoriamente come ci impone il regolamento, possono essere convocati, possono non essere convocati, viceversa i comitati iscritti devono essere convocati dai presidenti, dei responsabili delle commissioni ogni volta che si affrontano tematiche inerenti al loro oggetto, mi pare articolo 4, lettera, comma, non mi ricordo quale. Quindi in sostanza qualche cosa questo regolamento prevede. Allora, quindi diciamo che è un 6, ma non sto dando un voto alla commissione, sto dando un voto a tutti noi, ma soprattutto alla situazione in quanto tale. È una sufficienza. Io spero che con un po' di prassi, prendo il tempo posso di Gesmundo, grazie. Io spero che con l'attuazione e quindi l'entrata in vigore dello stesso, con un po' di onesto confronto con gli altri municipi, si riesca a fare qualche passo in avanti, non fra 10 anni, ma nell'immediato futuro. Mi pare che i pareri espressi dai due comitati che hanno già costituiti, già esistenti, che hanno partecipato ai lavori delle commissioni, siano sempre stati costruttivi e ci abbiano incoraggiato a deliberare, quindi anche questo parere terrei in debita considerazione, cioè che da un punto di vista dell'opinione pubblica questo regolamento, per quanto non condivisibile in parte, in tutto, o comunque di dubbia utilità per alcuni, abbia invece da parte degli attori, si è percepito da parte degli attori con qualche utilità. Io rimango però fermo su una cosa, anche l'emendamento introdotto che invece non mi vede d'accordo, cioè la modifica del numero degli aderenti al comitato. Cioè, secondo me, proprio perché è previsto un numero aperto di comitati, io sono favorevole a questa impostazione che garantisce pluralismo e, come dire, anche indipendenza, consente a tutte le idee di potersi esplicare, manifestare senza che ci sia la lotta tra i cittadini perché prevalga all'interno di un comitato un'opinione rispetto all'altro. Cioè, in altre parole, avere più comitati favorisce una sana dialettica all'interno del dibattito pubblico anziché favorire le lotte intestine all'interno dei comitati. Questo voglio dire. Quindi, secondo me, il numero aperto ha una sua ragione d'essere, ma si concilia solo se il numero di aderenti minimo torni a essere quello originario, perché a mio giudizio, come anche si era discusso in commissione, un comitato deve, se si vuole definire di quartiere, deve avere un po' di aderenza al quartiere stesso, non può essere un comitato di via. Per quello occorreranno altri strumenti, le libere associazioni, voglio dire, non è che stiamo parlando di privilegi con questo regolamento. Io penso quindi che, avendo riletto, avendo anche un po' riflettuto, ecco, sarebbe opportuno ritornare al numero, peraltro modesto, di 75 iscritti minimo, che in relazione ai nostri quartieri, che avranno minimo 15.000-20.000 abitanti, sono un'inezia. Quindi, la mia opinione personale è che siano ben di più, però non voglio introdurre un aspetto, un particolarismo mio personale in questa delibera, ma chiederei, e in questo senso valuterei anche a seconda degli interventi a seguire, se ci fossero le possibilità di fare un subemendamento all'emendamento stesso e ripristinare il numero di componenti minimo a 75 unità, 75 persone, che secondo me è veramente poco. E se vogliamo anche dare un po' di importanza, un po' di rilievo a questi comitati, devono essere costituiti da un numero minimo di soggetti. Pensiamoci, 30 persone sono veramente poche, e il rischio di creare dei clan e non dei comitati rappresentativi di stanze è più che probabile. Quindi confrontiamoci anche con la realtà articolata e numerosa di popolazione che abbiamo noi nel nostro municipio, e secondo me torniamo all'impostazione originaria. Credo che questo sia quanto dovessi dire. Io penso che la commissione lavori bene, questa commissione, insomma, con la pazienza del presidente che lo caratterizza e comunque per la materia che tratta, effettivamente ha generato una collaborazione tra i vari soggetti in campo e non ultimo anche la minoranza. E per quanto riguarda il Partito Democratico, che in questo caso appunto con questo intervento rappresento, e quindi io spero che si continui in questo senso a collaborare.
Grazie consigliere Esposito, prego consigliere Sassoli.
Grazie Presidente. Non sto qui a ribadire alcuni concetti che sia io che i miei colleghi abbiamo espresso in commissione durante i lavori per la stesura di questo regolamento. Sostanzialmente, già rispetto alla stesura iniziale che avevamo ricevuto c'è stato qualche miglioramento, perché quella iniziale era parecchio ostica e insomma, in alcuni punti, in alcuni passaggi rizzavano pure i pezzi, diciamo. Però sostanzialmente rimaniamo non favorevoli a questo tipo di impostazione. Perché? Ci piace il fatto che ci sia questo desiderio di coinvolgimento della cittadinanza, sia da un punto di vista aggregativo ma anche di inclusione istituzionale, anche se diciamo è solo di tipo consultivo e non vincolante. Però al contrario di quanto diceva il consigliere Esposito, il fatto che già bisogna iscriversi in 30 persone per partecipare a un'attività istituzionale, secondo me è una barriera alla partecipazione delle persone. Io personalmente l'anno scorso sono stato protagonista della fondazione di un'associazione culturale e abbiamo fatto fatica già a trovare 10 persone che volessero dare il proprio tempo e anche fare un po' di autofinanziamento, perché poi non nascondiamoci che dopo, dietro tutte queste registrazioni, ci sono comunque degli oneri. E già trovare 10 persone per noi è stato un problema, poi 10 persone che si ritrovano abitualmente con una certa cadenza, con tutti gli impegni che ognuno ha, anche questo è un problema. Alzare a 30 o addirittura a 75 la quota minima di adesioni, secondo me, è più che agevolare la partecipazione, è un ostacolo. Noi dovremmo predisporre degli strumenti che avvicinino le persone a quest'aula e ai lavori che quest'aula porta avanti durante l'anno. E mettere troppi vincoli, anche se un po' sono stati stralciati, secondo me, e poi alla fine cosa danno? Un parere non vincolante. È un po'... Sì, un criterio per l'accreditamento, però che non dà nessun potere al cittadino. Il cittadino ha il suo potere di voto, però alla fine siamo sempre noi quelli che decidiamo. A volte alcune decisioni che prendiamo in quest'aula non sempre rispecchiano il parere della cittadinanza. E allora cosa ce ne facciamo di un altro organo consultivo? Questa è la nostra posizione. Ci sarebbe piaciuto che nei mesi scorsi, negli anni scorsi, la partecipazione fosse stata fomentata senza la necessità di un documento scritto. Tuttora vediamo che le istituzioni si applicano nelle delibere, però poi sono delibere che a livello applicativo vengono molto tardi, come è stata anche quella... il decentramento amministrativo. Grazie.
Grazie consigliere Sasso. Prego presidente Di Certo.
Grazie. No, volevo solo rispondere, dare alcune indicazioni perché mi sembra giusto e doveroso. Non c'è il consigliere Molè, però avrei voluto dire che questo testo, come del resto tutti i testi anche legislativi, se andiamo a vedere, non lo dobbiamo considerare fine a se stesso e inamovibile per altri 20 anni. Guai. Passati magari 6 mesi, si vede che effettivamente c'è qualcosa da modificare, io sono del parere che va modificato, perché la gente va invogliata a partecipare. Poi naturalmente non è che chi si iscrive e si dà il logo, assolutamente no, potrà solo scrivere sulla carta intestata che è un ente privato riconosciuto dal municipio 9, niente di più, non è che uno è corto. Perché non si dà di più? Perché il regolamento sui municipi lo impone che non si possa dare di più. Se noi andiamo a vedere gli articoli, mi pare dal 57-69, qualcosa di simile, lo dice chiaro e tondo, perché altrimenti sarebbe una specie di aggiramento della normativa, perché per fare una mozione o qualcosa di simile ci vogliono proporre un referendum e ci vogliono 500 firme. Allora, se all'associazione gli diciamo voi lo potete presentare, automaticamente aggirano l'ostacolo con 30 persone alla panna, ma non è così. Purtroppo, ma anche per fortuna, i regolamenti sotto un certo punto di vista limitano questa possibilità. Un'altra cosa, l'obbligo della convocazione in quell'emendamento non esiste più l'obbligo, questo è per rispondere a consigliere Esposito, perché facciamo l'ipotesi, il presidente convoca una commissione che guarda caso ha un argomento che potrebbe interessare, se si dimentica di convocare l'associazione o comunque questo comitato, che succede? Quello che era stato detto, la commissione non ha valore? No, non si può limitare una commissione, può capitare, è chiaro che è l'interesse, io penso dal punto di vista mio, se si parla di sicurezza, non so, nel quartiere Isola, che vengano convocati i comitati. E poi naturalmente se i comitati non desiderano partecipare, sinceramente non è che io posso andarli a prendere e portarli devi venire assolutamente, se no non posso fare la commissione. Cioè, questo è un... Ecco. Un'altra cosa, numericamente si era discusso in commissione perché effettivamente, come ha detto anche il collega Sasso, cosa succede? Che dal momento in cui io riesco, c'è... Io ho visto ad esempio zona Niguarda, quando si è convocato per quanto riguarda la puzza del depuratore, chiamiamola puzza, che poi effettivamente è quella, si sono presentate tante persone. Il comitato, a me, adesso io non lo so, non è che voglia sindacare, quanti si sono iscritti a quel comitato? Cioè, effettivamente cosa succede? Magari si presentano 50 persone e se ne iscrivono 5. Però che sono favorevoli magari a quel comitato sono tutti e 50, per non dire 40. E allora che succede? Tante volte è proprio la difficoltà di trovare le persone. Sul numero, io sono d'accordo, vogliamo mettere 50, 100, 200, va benissimo. Tanto abbiamo visto, tra l'altro, che per quanto riguarda il regolamento, dal punto di vista il comitato Isola, più volte ce l'ha anche chiesto, allora lo facciamo, loro avrebbero voluto farlo entro Natale, per cui quantomeno riuscire a portare a casa, tra virgolette portare a casa, questo regolamento mi sembra quantomeno doveroso. Nulla toglie che se c'è qualche modifica da apportare la potremmo verificare in seguito e anche apportarla, anche perché è giusto cercare e far sì che tutti i comitati o quei comitati, è chiaro che io non posso dire un comitato di 5 persone lo devo considerare tale, sono 5 persone, però dobbiamo far sì che vivano, diciamo, il quartiere o il municipio 9.
Consigliere Esposito, lei era già intervenuto per
un emendamento, subemendamento, l'emendamento Bizzotto. Posso?
Prego.
Grazie. Come avevo citato nel mio lungo intervento, mi sarei riservato di presentare sull'aspetto relativo ai componenti minimi del comitato un subemendamento. Effettivamente mi sono un po' consultato, ho riscontrato, quantomeno a voce, una certa disponibilità a ritrattare questo numero. Originariamente la bozza Molè prevedeva addirittura 200 e oltre. Poi è stato 75. Io mi sono permesso di indicare un numero tondo, 100, ma per un discorso molto semplice. Vista la l'ampiezza dei nostri quartieri, se uno vuole fare un comitato di quartiere, per quanto aperto, deve avere un minimo di materia, altrimenti ci si presenta come individualità. Questo serve a scongiurare il proliferare di associazioni che si camuffano da comitato attribuendosi una patente che non hanno, e poi anche i lavori del Consiglio evitano di essere ingolfati da inutili protagonismi, e uso un linguaggio brutale, però questa è la verità, cioè noi stiamo stravolgendo un modo di lavorare che è tipico delle istituzioni. Per quanto riguardava il discorso che faceva Bizzotto, poi non è scritto un emendamento, ma mi sembra evidente che se l'amministrazione dimentichi, per così dire, o comunque ometta di invitare il comitato in questione, si tratta siamo nell'ambito dell'annullabilità, quindi di una violazione non grave, ecco, del regolamento, e quindi assolutamente non ci sono problemi. Allora, l'emendamento dice così: articolo 5,4.1, sostituire minimo 30 adesioni con minimo 100 adesioni.
Grazie, se non ci sono ulteriori interventi procediamo con le votazioni. Quindi abbiamo da votare nell'ordine. Allora, votiamo l'emendamento Bizzotto, poi procediamo con il subemendamento e con la delibera finale. Dichiaro chiusa la votazione. 24 favorevoli, un contrario, 0 astenuti, viene approvato. Mettiamo in votazione. Capogruppo Belli.
Chiedo una sospensione per valutare l'emendamento. No, lei
il subemendamento. Va bene, diamo 5 minuti di sospensione. Invito i consiglieri a riprendere posto per la ripresa dell'attività del Consiglio. Grazie. Prego, accomodatevi. Bene, possiamo riprendere i lavori. Avevamo in votazione il subemendamento, quindi procederei con la votazione del subemendamento. Dichiaro chiusa la votazione. 8 favorevoli, 20 contrari, 0 astenuto, viene respinto. Mettiamo quindi in votazione la delibera così come emendata, senza subemendamento. Dichiaro chiusa la votazione. 18 favorevoli, 5 contrari, astenuto, viene approvato e mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 18 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, viene approvato. Passiamo quindi al punto successivo, il 4 è stato stralciato, quindi il punto 5, ordine del giorno avente ad oggetto pulizia area compresa tra via Bovisasca e via Lita Modignani. Prego la parola al capogruppo Belli.
Grazie Presidente, la leggo. Riguarda l'area compresa fra via Bovisasca e Lita Modignani. Ho premesso che l'area in oggetto è censita comune di Milano, foglio 13 mappale 238 e foglio 37 mappale 34. Tale area, chiedo di stralciare stata perché è in repuso, è in completo stato d'abbandono, considerato che non sono mai stati effettuati interventi di manutenzione e taglio del verde. Ad oggi l'area si presenta con sterpaglie ed erbacei di notevoli dimensioni, nonché gli arbusti cresciuti regolarmente. L'area recintata con rete metallica e forte vegetazione usata come campeggio senza nessun tipo di allaccio nei servizi. L'area è popolata di forme di vita dannose all'uomo, considerato che hanno visto un po' di topi, pantegane e robe del genere che uscivano dall'area. È meglio specificare perché l'area intorno vede fabbricati residenziali, un parco giochi attrezzati e strutture corredo per la pratica sportiva. Vista l'ordinanza numero 25.522 del 1999 della Regione Lombardia, l'articolo 2.2.1 del regolamento locale di igiene, gli articoli, non le sto a leggere però, vanno dal 315.1 al 315.10, la legge regionale numero 71 dell'11.10.1982, l'articolo 12 del regolamento edilizio, l'articolo 50 e 54 del decreto legislativo 267 del 2000, l'ordinanza 2011 del Comune di Milano riguardo l'Ambrosia, il Municipio 9 obbliga il Sindaco di Milano ad intervenire tempestivamente ed attivare le procedure contemplate nell'articolo 12 del regolamento edilizio, comma 3, notificando la regolare diffida alla proprietà città metropolitana, chiedendo il ripristino della salubrità dei luoghi, contestualmente di informare il municipio di competenza, cioè il municipio 9. Il sindaco di Milano, in caso di mancato recepimento della diffida, di intervenire urgentemente, come stabilito dal comma 5, alla messa in sicurezza dell'area e alla programmazione della pulizia periodica, ad attivare il Consiglio Comunale come previsto dal comma 6 del predetto articolo. Questo perché? Perché lì l'area è suddivisa in varie proprietà, una parte è città metropolitana, ma penso che lo conoscete tutti, e una parte è Comune di Milano. La parte del Comune di Milano è mantenuta, è pulita ed è addirittura fruibile. La parte di là no. Per cui sarebbe il caso di intervenire ed evitare che la Lega Ambiente debba andare ciclicamente a ripulirla, perché è un deposito allucinante. Considerando che la PGT è un'area comunque di recupero, di trasformazione urbana, e il progetto sarà molto lungo e molto distante dalla propria attuazione, per cui chiedo l'approvazione.
Grazie, prego consigliera capogruppo Meloni.
Grazie Presidente. Ma io quando ho letto questa mozione, ordine del giorno, mi sono un po' allarmata quando ho letto forme di vita dannose all'uomo. Mi sono un po' rassicurata, ecco, perché temevo cose molto molto più pericolose, ma comunque questo mi ha rassicurata, meno male. Ci sono dei topi, ce ne sono tanti, ce ne sono più, noi siamo 1.400.000, i topi saranno 10 volte qua, 10 volte non so cosa c'è. Comunque questa è, diciamo, è una convivenza che siamo affidati, che se non vorremmo. Ecco, no, io vorrei chiedere al direttore se tra le competenze del Municipio 9 e del Municipio c'è quello di obbligare il sindaco. Se noi possiamo obbligare il sindaco a fare qualcosa o no? A me non spetta. E quindi io penso che questo non possa essere scritto in un ordine del giorno del Municipio. Comunque, a questo proposito ho scritto un emendamento, quindi poi il direttore mi spiegherà, ma dopo il Municipio 9 eliminare tutto da obbliga fino alla sostituire con, in considerazione del valore storico, testimoniale, paesaggistico, sociale dell'area delle Expine e dell'adiacente Pioppeto, perché almeno così spieghiamo di cosa si tratta, perché a dire Atu 14 forse è solo per addetti ai lavori. Il Municipio 9, quindi, in considerazione di questa cosa, sostiene la richiesta avanzata dalle associazioni della Bovisasca di stralciare l'ambito Atu 14B dal PGT in fase di elaborazione. Stiamo elaborando un nuovo PGT, quindi quella è la sede in cui si può fare una variazione rispetto alla destinazione d'uso dell'area. Sostiene la richiesta di destinazione a verde dell'area, così da garantire e potenziare i benefici derivanti dal mantenimento del patrimonio naturalistico, della biodiversità e dei servizi ecosistemici già presenti su questa porzione di territorio. Chiede, e questa è la cosa importante, se si vuole che migliorino le condizioni manutentive dell'area, che si stipuli un accordo tra Città Metropolitana e Comune di Milano sulla presa in carico delle attività di manutenzione e sfalcio da effettuare periodicamente sull'area in modo da renderla pienamente fruibile da parte dei cittadini. Questo è l'emendamento che vado a depositare in attesa della risposta del direttore. Grazie.
Prego, capogruppo femminino.
Per quanto riguarda la mozione che è stata presentata dal capogruppo della Lega, il gruppo di Forza Italia si ritrova perfettamente d'accordo e in linea, perché la pulizia, e in questo caso nelle due vie menzionate, la via Bovisasca e via Vita Modignani, considerando poi che il comune ha il dovere di garantire la pulizia e di conseguenza la salute dei cittadini, perché in questo caso quando si lasciano le aree abbandonate il rischio forte è quello di mettere in discussione la salute dei cittadini. Pertanto ben venga questa mozione che va nella direzione di invitare, e non solo per quell'area ma anche per tutte le altre aree, il sindaco Sala e la sua giunta a fare il proprio dovere, che è quello di garantire la pulizia e la sicurezza della salute.
Grazie, prego la parola al Presidente.
Sì, grazie. Visto che di quest'area ci siamo interessati abbondantemente, è l'area, come ben sappiamo tutti, e l'abbiamo scritto da tutte le parti, della città metropolitana, che sollecitato più volte non ha fatto nulla. Siamo riusciti a far fare uno sgombero la prima volta, ma dopo due giorni sono ritornati allo stesso posto. L'associazione sportiva Affori ha chiamato più volte perché ormai erano arrivati vicino la rete, vicino la rete, hanno trovato delle siringhe e i bambini, perché giocano anche i piccolini nella Forese, le mamme erano molto preoccupate perché avevano paura, essendo bambini piccoli, se una distrazione o che cosa, di queste persone che bivaccavano, e ripeto, siringhe trovate proprio vicino alla rete. Io ho sentito dire, non so se si può obbligare, anzi, che il sindaco, che la città metropolitana si mette d'accordo col comune, quindi devo capire, sala A e sala B, sala A si deve mettersi d'accordo con sala B, almeno perché mi risulta che lo stesso sindaco, il medesimo sindaco della città metropolitana, è il sindaco di Milano. Io più che altro chiederei di mettere invece, chiedere al sindaco, il municipio no, per obbliga il sindaco non di Milano, ma il sindaco della città metropolitana, perché in questo caso, essendo proprietà dell'area metropolitana, il sindaco dell'area metropolitana, che dovrebbe intervenire. Dicono che non hanno soldi, che non sanno come fare, perché io li ho chiamati, ho mandato mail, ho sollecitato anche tramite la polizia locale, ma giustamente loro dicono: noi non possiamo intervenire perché deve intervenire la polizia della città metropolitana. Quindi, poiché l'obbligo è in capo al sindaco quando si tratta, come ha detto giustamente il capogruppo di Forza Italia, per la sicurezza e per la salute principalmente, è sua, quindi si chiede di intervenire immediatamente, che oltretutto i cittadini continuano a pensare che questo municipio non fa nulla. L'hanno capita, perché sono più di una volta, 5, 6, 7 volte, con l'AMSA, con Giuliarelli, personalmente anche da solo, a far capire che l'area di cui noi abbiamo competenza è la parte davanti ed è pulita, perfetta, mentre il pioppeto, cosiddetto pioppeto, è in condizioni disastrose. Inizialmente avevano detto che l'avevano lasciato così per spontaneità, no, per noncuranza, dico io, altro che spontaneità. E giustamente lì hanno trovato, c'è di tutto di più. Io ho tante di quelle foto lì, che basta e avanza per quello che c'è là dentro. Ripeto, però è stata avanzata ultimamente questa richiesta dal presidente della Forese, perché hanno trovato siringhe e quindi si sono spaventati maggiormente. E dove sono bambini, io penso che questo sia importante e tutti dovremmo chiedere con insistenza che quest'area venga ripulita, perché ci sono dei bambini vicino, prima di tutto.
Grazie capogruppo Belli, a lei la parola.
Sì, grazie, rispondo subito al presidente. Allora, tutti gli articoli riportati riguardano comunque normativa attualmente in vigore, riguardano la parte dei campeggi abusivi. Io ho in carico il sindaco di Milano perché lui che deve applicare l'articolo 12 del regolamento edilizio, che riguarda le aree dismesse e non mantenute, che poi si faccia pace con se stesso, nel senso che se lo mandi poi se lo rilega, a me non interessa. Sta di fatto che comunque è un'area, quella di città metropolitana non è mantenuta, lo sappiamo tutti, ma di fianco alle case, di fianco all'asilo c'è un corridoio, e quello mi fa specie, che sbuca su via Lita Modignani, che comunque è mantenuto, perché non è solamente la parte dei pioppetti, è la parte dietro, ed è di proprietà del Comune di Milano, e lì naturalmente gli fanno la manutenzione. È stata una lotta con di questo all'epoca consiglio di zona e viene mantenuto. Per cui non vedo la necessità di modificare nulla. L'obbligo ci sta, perché comunque è un dovere del sindaco di Milano intervenire col sindaco della città metropolitana. Poi se la stessa persona, non è colpa mia. Per quanto riguarda invece l'emendamento Velone, io non l'accetto perché entra in una materia un pochettino diversa, nel senso che posso essere anche d'accordo sul discorso di cambio di trasformazione della e di eventuale destinazione dell'area, per cui lato si potrebbe anche togliere e lasciarla addirittura verde, perché lì è prevista la nuova caserma dei vigili del fuoco, sono state previste tante cose che si sa già che non verranno realizzate, per cui si potrà intervenire in un altro momento successivo, quando ci sarà da valutare la variante al PRG e saremo in grado di dare delle osservazioni e vedere di modificare comunque questo discorso. Però secondo me in questo momento dobbiamo intervenire e renderla fruibile come la parte che sta su via Bovisasca, perché non ha senso. Non ha senso perché da via Bovisasca oltretutto si può avere un corridoio verde protetto rispetto alle strade, che può essere fruibile comunque dai cittadini che da via Bovisaschi attraversano, perché da una parte ci sono i giochi dei bambini, ci sono le aree cani, c'è il campo della Forese dove giocano i bambini piccoli, dove sono disperati perché comunque le recinzioni che hanno fatto sono completamente diverse e da tutte le parti entrano. È una zona che oltretutto è un angolo chiuso perché non è aperto sulle due strade e per cui favorisce comunque i campeggi abusivi, come li chiamo io. Grazie.
Grazie capogruppo Belli. Capogruppo Meloni, era già intervenuta per...
chiedere la risposta del direttore e poi vorrei capire, nell'ordine del giorno, non è una mozione, questo è un ordine del giorno, allora il proponente dell'ordine del giorno accetta e non accetta gli emendamenti o sono sottoposti alla votazione del Consiglio? Questo non l'ho capito, vorrei una spiegazione.
Poi darò parola. Nella mia interpretazione l'ordine del giorno è assimilato alla mozione, la presentazione di un ordine del giorno su un argomento, quindi l'emendamento deve essere accettato dal proponente. Poi comunque diamo adesso la parola al direttore per l'altra risposta, che era, qual era la domanda che le ha fatto, mi perdoni?
Sul fatto che il municipio dice nel testo della mozione, allora di questa mozione dice il municipio obbliga il sindaco. E questo è nelle competenze del municipio obbligare il sindaco a fare qualcosa.
Ho già risposto prima, non, secondo me no. Io ritengo che tra le competenze di un consiglio di municipio non ci sia quella di obbligare il sindaco a fare, a adottare un determinato atto.
Grazie. Capogruppo Indovino.
No, c'è confusione ed ovviamente il tema è posto anche molto diverso rispetto a come probabilmente l'avrei posto io, dopodiché la problematica esiste. Adesso non voglio togliere nulla all'emendamento che ha presentato la consigliera Meloni, che condivido. Ne faccio uno, vediamo se riusciamo a limitare un danno, cioè che è molto semplice, che si modifica il termine obbliga con impegna. Così, almeno dal punto di vista formale siamo a posto. Poi l'impostazione che ha dato la consigliera Meloni, io per esempio avrei aggiunto il fatto, come ha detto l'assessore alla sicurezza quando è venuto qua, che stanno facendo una convenzione comunale per entrare, sarebbe utile che si facesse una convenzione con la città metropolitana per far intervenire la polizia locale piuttosto che aspettare che arrivi la polizia di città metropolitana. Deve essere un'altra cosa, se voglio farla lunga, il problema esiste, io non avrei, votiamo, poi io preferirei che fosse accettato l'emendamento di Anna. Se non fosse accettato, con un po' di mal di pancia, tra virgolette, c'è di mezzo la salute dei bambini, quindi la votiamo, giriamo dall'altra parte.
C'è una richiesta di emendamento, sentiamo se il proponente lo accetta.
Sì, impegnalo, lo accetto. Effettivamente l'obbligo era considerato nell'applicazione del regolamento edilizio, obbliga l'applicazione dell'articolo del regolamento edilizio, non era un obbligo, perché comunque è un suo, siccome l'articolo 12 l'ha voluto fortemente la vecchia giunta nel rinnovo del, per intervenire appunto, era per incentivare, visto che l'avete voluto voi, di intervenire.
E quindi abbiamo da mettere in votazione a questo punto l'ordine del giorno come emendato della proposta indovino. Consigliere Turato ha difficoltà a votare, prova a inserire e togliere la tessera. Ok. Qualcun altro che ha problemi? Consigliere Crea? Provi? Ok. Qualcun altro che ha problemi? Posso chiudere la votazione? Ok, chiudiamo la votazione. 26 favorevoli, un contrario, 0 astenuti, viene approvato. Passiamo quindi. Passiamo quindi al sesto punto all'ordine del giorno, mozione avente ad oggetto presidio asilo nido in via Valdossola. La parola al primo firmatario, che è il consigliere Colombo, differentemente a quanto per errore era stato indicato ed è già stato, verrà poi corretto come già comunicato a tutti. Prego, consigliere Colombo.
Sì, grazie. Allora, presento questa mozione in quanto, prima la leggo, poi discutiamo. La mozione è l'oggetto presidio nido in via Valdossola. Premesso che l'asilo è sito in un ambito protetto inserito ai confini del Parco Nord. L'area non è interessata da traffico veicolare pedonale. Il parcheggio antistante viene usato per la sosta temporanea dei veicoli usati per accompagnare i bambini. Considerato che il parcheggio non è visibile dai luoghi trafficati, il parcheggio è adiacente a un cantiere comunale che è quello della scuola Cassinis, penso che lo sappiate. Le auto stazionano solo mentre i genitori stanno accompagnando e prelevando i bambini all'interno del nido, a parte forse un paio del personale. Visti gli episodi violenti che hanno interessato il Parco Nord, i continui tentativi di furto e i furti con rotture di vetri alle macchine avvenuti nel parcheggio, il Municipio 9, considerati gli episodi accaduti, ritiene necessario presidio del luogo durante l'ingresso e l'uscita dei bambini. Pertanto chiede alla vigilanza urbana di predisporre il servizio necessario per la tutela dei fruitori dell'asilo. Ecco, la mozione finisce qua. Mi permetto di segnalare che nella settimana scorsa ci sono stati altri due episodi, due tentativi di scippo, uno ai danni di un'operatrice dell'asilo, del nido stesso, e un altro tentativo nei confronti di una mamma da parte di due malintenzionati in moto che ogni tanto si aggirano come... purtroppo lì in effetti è nascosta, vedono la persona che arriva da sola, si partono da lontano e tentano il colpetto. Ultimamente sono successi molti danneggiamenti e chiaramente la gente non vede nessuno perché si nascondono chiaramente questi malintenzionati, pronti ad aspettare che la mamma porti dentro il bambino e poi magari anche per rubare una semplice monetina. Però io questa richiesta è stata comunque concordata anche con la responsabile dell'unità educativa, la quale si lamentava appunto di questa situazione, proprio perché poi non è visibile la struttura stessa. Cioè, quindi si chiederebbe praticamente la presenza del vigile classico in bicicletta, che può arrivare lì benissimo, perché come fanno il presidio sull'incrocio per Cesari e tutto, e poi ce n'è un altro davanti a Cesari, contemporaneamente potrebbe andare un vigile
a presidiare quel momento lì in cui le mamme con i bambini arrivano, entrano e chiaramente quando arrivano con le macchine, in particolare d'inverno, si trovano in condizioni di abbandonare la macchina e poi tornare indietro, trovare i danneggiamenti. E più che altro la presenza comunque del personale della polizia locale servirebbe anche a scoraggiare quel malintenzionato che decide di partire per approntare poi uno scippo. Ecco, io penso che sia condivisibile. A voi adesso. Grazie.
Grazie consigliere Colombo, prego consigliera Sentieri, grazie.
Scusate, non voglio fare la...
Per cortesia.
Che sottolinea la forma, ma io non capisco quello che il parcheggio non è visibile dai luoghi trafficati, cioè il parcheggio è isolato.
No,
ok.
Consigliere Colombo, aspetti, non
no,
può...
No, nel senso proprio la frase da un punto di vista qualificato.
Se per favore va avanti con il suo intervento, poi eventualmente le verranno date tutte le repliche. Era solo questo?
Sì.
Ah, grazie, scusi.
Cioè, condivido la...
Sì, sì, no, scusi, pensavo aveva altre domande da porre. Prego, consigliera Notti, grazie.
Grazie. Condivido la problematica e nelle premesse che ne ho considerato. E sarei in linea di principio concorde. Ho una sola perplessità, diciamo che vorrei una mezza domanda. Presidente, che non c'è più, all'assessore alla sicurezza, non so chi si sente di porre la questione, cioè siccome abbiamo più volte posto la problematica della carenza di vigili di polizia locale, insomma che sono in numero esiguo, per contemperare l'esigenza di una presenza, diciamo che sia scoraggiante verso episodi criminali e la carenza di forze dell'ordine per quanto riguarda la polizia locale, volevo chiedere anche magari allo stesso proponente Colombo se poteva essere considerato sufficiente la presenza anche di quelli che sono volontari piuttosto che persone. Mi rendo conto che il volontario non include lo stesso, cioè l'assenza di divisa non ha quell'aspetto deterrente che può avere la polizia locale. Comunque, in linea di principio sono d'accordo, il timore che se assegniamo, se iniziamo a richiedere, non per questo singolo caso, ma ad ogni caso che si presenta della vigilanza specifica, nella somma totale in realtà non riusciremo a far fronte a un controllo generale di tutte le aree. Ecco, comunque non ho pregiudizi riguardo a un voto favorevole. Grazie.
Consigliere Colombo.
Sì, grazie. Volevo chiarire una cosa che forse magari semplifica molto di più la visione di questa cosa. Dunque, premesso che la struttura dell'asilo nido di Valdossola fa parte, è inserita completamente nell'ambito del Parco Nord. C'è una servitù di 150 metri che fiancheggia la scuola Cassinis e un condominio privato. C'è il piccolo parcheggino in fondo, che è sempre probabilmente dovrebbe essere comunale, e c'è l'asilo. Quindi praticamente c'è questa strada larga 2,5 metri, non visibile poi dalla via, perché tant'è vero che per entrare c'è quasi una salita sul marciapiede. Volevo premettere anche questo, quella zona lì è una zona dove è stata richiesta l'illuminazione, perché fa parte di quella famosa vietta che veniva dal Parco Nord, dalla via dei Contibiglia, pedonale chiaramente, e era stata chiesta, anche se non era, anche la telecamera sulla stessa area. Quindi al momento attuale non c'è nulla di tutto questo, non abbiamo neanche l'illuminazione, e rispondendo a quello che chiedeva la collega Gianotti, dico sì, potrebbe essere valida la cosa di avere il nonno volontario che viene lì a dare una mano. Sicuramente la presenza del vigile è un deterrente, può essere il vigile, è un'altra cosa. Se mettiamo lì il nonno, magari alla fine scippano anche il nonno, e questo io vorrei evitare che succedesse questo. È soltanto una questione. Siccome non credo che ci siano situazioni uguali, perché proprio abbiamo sta servitù e abbiamo l'asilo inserito dentro nel Parco Nord, in attesa che poi venga completata poi la scuola Cassini, sperando che venga fatta tutta la struttura dell'illuminazione e tutto, magari si può ridiscutere la cosa. Penso che basti anche la presenza di un solo vigile, visto che vedo che girando sulla zona vedo che girano in bicicletta zona Cesari, indipendentemente anche dal vigile fisso di quando c'è l'entrata e l'uscita, girano anche per il parco tranquillamente. Ho parlato con alcuni vigili, spero che non ci sia problema per questo, ecco. Anche perché se ci fossero più casi uguali, allora sarebbe veramente un problema sulla storia del personale. Non credo che dirottare un'ora la mattina, un'ora, sono gli orari proprio dove c'è più afflusso, ecco, e purtroppo dove colpiscono di più. Grazie.
Grazie consigliere Colombo. Assessore Giovanati.
Buonasera a tutti. Allora, sicuramente i casi che sta descrivendo il consigliere Colombo sono assolutamente veritieri, ne eravamo già stati attenzionati. Sicuramente tutta la zona di Niguarda ha subito nell'ultimo periodo, soprattutto nei momenti di entrata e uscita dalle scuole, per cui oltre all'asilo di Valdossola anche al nido di Palanzone, episodi in cui nel momento di carico e scarico dei bambini venivano scippate le borse anche aprendo le portiere alle mamme, e episodi pochi piacevoli, per cui sicuramente la sua mozione è rafforzativa di un lavoro che noi stiamo già facendo, di attenzione, per cui abbiamo già attenzionato più volte tutte le forze dell'ordine. Sicuramente va a rafforzare una richiesta che noi abbiamo già fatto, perché sicuramente la problematica è presente e continua a susseguirsi, per cui in fondo c'è come la consapevolezza da parte di chi compie questi reati di un non presidio della zona.
Grazie assessore, mettiamo quindi in votazione. Dichiaro chiusa la... Non funziona? Crea ancora? Provate. Sì, registriamo la sua volontà di voto che è favorevole. Perfetto.
Crea.
Favorevole. 27 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Favorevole anche il consigliere capogruppo Crea. Abbiamo quindi l'ultimo punto all'ordine del giorno. Devo chiedere al cittadino presente in aula di lasciarla per favore, perché andrà discussa a porte chiuse. Sì, un secondo, prima vorrei fare... Grazie, scusi. Buonasera. Prego, capogruppo Melone.